Proviamoci, dai. Sento nel cuore di condividere qualcosa, perché volevo condividere qualcosa, ma ho sentito nel cuore che devo parlare di una cosa specifica che so che lo Spirito Santo c'è.
Vuoi acqua o no?
Ma un bicchiere.
Se acqua.
Un bicchiere.
Lo metto sopra il tavolo.
Te lo accetto.
E ce l'ho pure qua accanto, ma
perché se lo stai facendo a me che sono assetato, lo stai facendo a Cesare.
Quello che avete fatto, uno dei più piccoli che avete fatto a me, cioè. Grazie, sì, lo stiamo insetando.
Grazie, Giovanni.
Qualcuno vuole acqua?
Vorrei parlarvi stasera, ho sentito nel cuore, mentre stavamo cantando proprio di parlare di questo argomento, vorrei parlarvi della guida di Dio nella nostra vita, della guida dello Spirito Santo nella nostra vita. In Romani 8, se volete prendere con me, signora buonasera, benvenuta, come sta? Romani 8, Romani 8 dal versetto, vorrei leggere, verso 14, dal verso 14 al versetto, leggiamo fino al versetto 17. Romani 8, 14 dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. La parola, l'espressione Abba è un'espressione ebraica che ha due significati principali. L'espressione Abba significa papà, ok? È un vezzeggiativo, una sorta di vezzeggiativo. Ma nella sua profondità la parola Abba significa letteralmente fonte o sorgente. La fonte è la sorgente di ogni bene, ok? E poi dice al versetto 16: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Ora, una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere, ed è una delle cose a volte più rare che vediamo nel popolo, è la guida dello Spirito Santo. Cosa voglio dire? Le persone vanno molto dietro ai miracoli, dietro quello che è il soprannaturale, e riusciamo anche ad avere bellissimi momenti di adorazione nella presenza di Dio. Quando poi arriviamo al punto di dover parlare della guida dello Spirito Santo nella nostra vita personale, molti vanno in tilt, perché dicono: ma come si fa ad ascoltare lo Spirito Santo? Come si fa ad essere guidati dallo Spirito Santo? Io posso sentire la presenza di Dio, posso sentire l'amore di Dio, posso ricevere un miracolo da parte di Dio, posso cercare di fare tutto ciò che è possibile, ma come posso essere certo della guida dello Spirito Santo? Allora, una delle cose, gettiamo delle basi fondamentali, gettiamo delle basi che sono basi importantissime. Dio vuole guidare la tua vita.
Amen.
Questa è la base. Lo puoi dire insieme a me? Dio vuole guidare la mia vita.
Dio vuole guidare la mia vita.
Se noi lo diciamo con, magari con un po' di convinzione, fa ancora meglio.
Dio vuole guidare la mia vita.
Dio vuole guidare la mia vita. quando tu stai dicendo questo, non devi dirlo, Dio vuole, non lo so, vuoi? No, Dio vuole guidare la mia vita e per fare questo ha mandato lo Spirito Santo. Grazie dell'entusiasmo.
Alleluia, gloria a Dio.
Per fare questo, Lui ha mandato lo Spirito Santo nelle nostre vite. Noi non potremmo essere guidati da Dio se non avessimo lo Spirito Santo non fosse stato dato. Vorrei rileggere il versetto 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Questa parola può essere anche letta in modo inverso. In che senso? Se noi leggessimo in questo modo, poiché tutti quelli che sono figli di Dio o tutti i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Ok? Quindi questo è qualcosa che tu devi non solo desiderare, ma lo devi pretendere nella tua vita. So che può sembrare una parola forte.
Sì, dobbiamo lottare per ottenerlo.
No, non dobbiamo lottare per ottenerlo. Ma siamo a lottare per rompere sta testa, capendo? Perché il problema è nella nostra mente, nella nostra incredulità. Noi pensiamo che a volte le cose della nostra vita non sono molto importanti per Dio. Allora noi pensiamo che Dio possa guidare e debba guidare una guida spirituale, chiunque essa sia, ok? Perché una guida spirituale che guida un popolo deve essere guidato da Dio. Se non è guidato da Dio, non è tutto lo fosse. È vero o no? Quindi lui, almeno, dice, io mi consolo che almeno lui è guidato da Dio, se lui è guidato da Dio seguo lui e quindi seguo Dio. E non è così, perché Dio desidera che ogni singola persona sia guidata da Lui. Gesù ha detto, io sono il buon pastore e guido le mie pecore. Amen? Quindi ogni pecora ha una relazione personale con il pastore. Questa è una base fondamentale. Tu non devi solo desiderare di essere guidato da Dio, ma lo devi pretendere. E per entrare un po' in questo argomento, voglio dirvi qualcosa che forse per qualcuno sarà un po' forte. Noi siamo stati sempre insegnati nella nostra vita che dobbiamo mettere Dio al primo posto. Questo è normale, no? Cosa diceva la legge?
Ama il Signore tuo Dio.
Ama, ascolta Israele. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta
la tua forza.
E poi dice ama il tuo prossimo come te stesso. Quando si parla di Dio, chiaramente ci è stato sempre insegnato giustamente di dover mettere Dio al primo posto. Quanti di noi a volte non si sono sentiti un po' in colpa per non aver messo Dio al primo posto in alcuni momenti della propria vita? È vero o no? Allora, se io vi dicessi invece che Dio non deve essere messo al primo posto, che in realtà Dio non va messo al primo posto, ma che in realtà Dio va messo in ogni posto. Cosa significa? Questo fa una differenza sostanziale. Quando noi mettiamo Dio al primo posto, noi pensiamo e facciamo sempre la separazione tra ciò che è spirituale e ciò che è carnale. Io sto servendo Dio, quindi faccio cose spirituali. A mattina mi ne vai a travagliare e purtroppo mi ne vai a travagliare, faccio il lavoro secolare, il lavoro carnale, sto a contatto ogni giorno con i miscredenti, con atei, con gente che è, e quello è là, non c'è Dio, non c'è. No. Mentre finalmente quando vado in chiesa, quando posso adorare, allora lì trovo Dio. Perché? Perché il concetto che abbiamo utilizzato è un concetto molto antico della separazione tra lo spirito e la carne, tra ciò che è spirituale e ciò che è carnale. Quindi se vai in chiesa sei spirituale, se stai adorando sei spirituale, se stai pregando e stai leggendo la Bibbia tu sei spirituale, ma quando sei 8, 9, 10 ore nel tuo posto di lavoro non puoi essere spirituale. Questo perché? Perché c'è stato sempre insegnato di fare una separazione tra il sacro e il profano. E se io vi dicessi invece che ogni area della tua vita, che ogni istante della tua vita è sacra e che Dio non va messo al primo posto, ma che Dio va messo in ogni posto. La tua vita è sacra quando stai adorando Dio, la tua vita è sacra quando sei in bagno. Scusate l'espressione, ma ognuno di noi credo che vada in bagno. Sapete, gli ebrei, i giudei, ringraziano Dio ogni volta che vanno in bagno. Ogni volta che vanno in bagno, escono dal bagno, si alzano i pantaloni e ringraziano Dio per essere stati in bagno. Cosa voglio dire con questo? Non fraintendetemi. Sto dicendo che Dio è coinvolto in ogni area della loro vita. Io sono stato a Gerusalemme parecchie volte e la cosa più sconvolgente, mi ricordo che Dio toccò la mia vita in maniera, e Dio cambiò la mia vita stando a Gerusalemme nel quartiere ebraico in maniera particolare, quando io vedevo che le persone, gli ortodossi, i credenti, vivevano Dio non nella sinagoga ma nella città, dove Dio era presente in ogni momento e in ogni istante. Vedere queste persone che camminavano, perché mi resi conto che loro vivevano Dio e vivono Dio non il sabato nella sinagoga, e non mettono Dio al primo posto in un momento particolare della giornata, ma che vivono Dio in ogni istante. Quando noi realizziamo questo concetto, noi possiamo sperimentare la guida di Dio nel posto di lavoro, con i nostri clienti, con gli alunni ai quali stiamo insegnando, con le persone con le quali stiamo ogni giorno, quando siamo al bar, quando siamo al supermercato, quando siamo per strada, quando siamo alla fila facendo la fila alla posta, quando siamo in ogni luogo, noi possiamo sperimentare la guida di Dio. Quando guidi e lo Spirito Santo ti dice non prendere di qua, prendi di qua, quando mentre stai camminando lo Spirito di Dio ti dice entra in questo negozio e parla di me, dai una parola a quella persona, quando mentre sei al bar e stai pagando alla cassa lo Spirito Santo ti dà una parola di conoscenza per la cassiera e comincia a piangere e ti dice come sai queste cose. Quando metti Dio in ogni posto della tua vita, ti rendi conto che Dio non è in cima alla lista delle cose che devi fare, ma che Dio è la lista sulla quale scrivi tutte le cose che devi fare. Lui non è al primo posto nella lista, Lui è la lista dove tu scrivi ogni cosa che devi fare durante la giornata per essere guidato e per avere una guida soprannaturale nella tua vita. Sapete, in alcuni, gli americani sono quelli che estremizzano un po' tutto. Ho saputo e ho conosciuto persone che investivano in borsa e investivano e investono tuttora milioni e milioni e milioni di dollari. Sapete che parecchie di queste corporation che sono lì, molte delle quali fanno parte proprio di, sono a capo delle persone che veramente amano il Signore, amano Cristo, sono dei credenti straordinari, fanno delle riunioni di preghiera prima di investire. E molto spesso ho sentito delle testimonianze dove loro hanno detto, ci sono stati dei momenti dove Dio ci ha detto di andare in una direzione del mercato azionario, dove in realtà, secondo quelle che erano le voci, il tam-tam generale, le voci di mercato, quelle azioni stavano scendendo e il Signore ci ha detto di comprarle. Dopo qualche settimana sono schizzate alle stelle e hanno guadagnato un sacco di soldi rivendendo. La guida dello Spirito Santo in ogni area della tua vita, mentre cucini, mentre ti vesti, mentre stai facendo le faccende di casa, mentre stai posteggiando la macchina, mentre stai guidando, mentre stai insegnando, mentre stai scrivendo, mentre stai vendendo, mentre sei al cellulare con un amico o con un parente, non ci sono limiti, perché Dio vuole guidare ogni area della tua vita, perché ogni area della tua vita deve dare gloria a Dio. Amen. Noi non diamo gloria a Dio semplicemente quando cantiamo, quando ascoltiamo, quando predichiamo. È troppo facile farlo là. La luce non splende nella luce, la luce splende nelle tenebre. Allora, quando siamo fuori dalle nostre riunioni, quando siamo fuori dai locali di culto, quando siamo fuori da momenti di aggregazione, dove abbiamo bisogno di comprendere. Guardate qua, Paolo dice: i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio, e dice: voi non avete infatti ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Quante volte come credenti cadiamo nuovamente nella paura, nell'angoscia del domani, e ci arriverò, e cosa succederà, e cosa faremo, e questa situazione e quell'altra, dal punto di vista economico, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista familiare, dal punto di vista di ogni cosa. Ma lo Spirito Santo è stato mandato nella nostra vita per insegnarci a gridare Abba. Lo Spirito di Dio è stato mandato nei nostri cuori per insegnarci a riconoscere che Dio è il nostro Padre, è il nostro Abba. Lui è la fonte, è la sorgente di ogni cosa di cui abbiamo bisogno.
Amen.
Questo è il motivo per il quale lo Spirito Santo è stato mandato nella tua vita. Per conoscere Abba, per avvicinarti ad Abba, per farti realizzare la mano potente di tuo Padre nella tua vita, che ti guida, che ti sostiene e che ti tira fuori da ogni circostanza negativa. Il versetto 16 dice: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. C'è qualcuno al di là di te che testimonia che tu sei figlio di Dio? A tutti noi piace testimoniare. Se tu hai sperimentato l'amore di Dio nella tua vita, tu hai desiderio di dire a tutti dell'amore di Dio e della grazia di Dio. Quando sei innamorato, tu non puoi tenerlo nascosto. Quando si è innamorato, le persone ti dicono: quegli occhi mi traspaiono qualche cosa, che nome t'ha acceso, che è? Come si chiama? Subito la prima cosa. Quando noi siamo innamorati, si vede. E noi vogliamo dire a tutti quanti l'amore che abbiamo per Lui, che abbiamo capito che siamo figli di Dio. Ma c'è qualcuno che è più interessato di te a dirgli chi sei tu. Ed è lo Spirito Santo dentro di te. Lo Spirito Santo infatti testimonia, dà testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. È come quando qualcuno ti chiede: ma tu come fai a sapere che Dio ti ama? Come fai a sapere che Dio c'è? E tu a volte non hai come rispondere. Tu l'unica risposta che puoi dare è: lo so, perché lo so. Ma come lo sai? Lo so perché lo so. Non mi dire altro, lo so. Ed è questa la risposta più bella, perché è la testimonianza interiore. Lo Spirito Santo testimonia al tuo spirito che tu sei figlio di Dio. Ma guardate cosa dice al versetto 17, una cosa straordinaria. Dice: se siete figli, siete anche eredi. Eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ora, pochi apprezzano realmente questa espressione perché pochi la comprendono. Permettetemi di spiegarvi quello di cui si sta parlando. La Bibbia dice che, essendo figli di Dio, siamo eredi di Dio. Qua sta dicendo fondamentalmente due cose. Ti sta dicendo Paolo chi sei e ciò che hai, la tua identità e la tua eredità. Ma la cosa più straordinaria che ti dice non è semplicemente che sei figlio, già questo, con questo dovremmo fare salti di 3 metri per aria, anche con le ginocchia. Quando la Bibbia dice che siamo eredi di Dio, dovremmo saltare almeno 6 metri. Ma quando ti dice che siamo coeredi di Cristo, che significa coeredi di Cristo?
Uguale.
La stessa cosa.
Ma
rispetto alla stessa.
È unico Dio. Quindi.
Significa che tra te e Cristo, davanti agli occhi del Padre, non c'è alcuna differenza. Non andate troppo veloce su questa cosa. Per favore, fermatevi e bloccatevi un attimo. Essere coeredi di Cristo, eredi di Dio e coeredi con Cristo, significa che abbiamo la stessa dignità.
Ti tratterà come è stato Gesù, tratterà ognuno di noi, è la stessa mano, lo stesso modo.
Che Gesù è Dio, quindi.
Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
Essendo coeredi di Cristo significa che Dio tratta te per come tratta suo figlio. Ma siccome la Bibbia va oltre, va più in profondità, la Bibbia dice che noi siamo nascosti in Cristo, dice Paolo in Colossesi al capitolo 2, al capitolo 3. Noi siamo nascosti in Cristo. Quindi quando Dio, tuo padre, il tuo Abba, guarda te, lui non vede te.
Vede il figlio che ha pagato sulla croce per i nostri peccati, vede il sangue di Gesù.
Lui non vede te, lui vede Gesù.
Come tutti i figli.
Quando Dio padre guarda verso Gisella, non vede Gisella, perché Gisella è nascosta in Cristo. E lei non vede Gisella, lei vede Cristo. Ma la cosa ancora più bella è non è finita. È quando il padre vede Cristo, vede Gisella. E là c'è il mistero meraviglioso descritto nella parabola della vite dei tralci, quando Gesù dice: se dimorate in me, io dimorerò in voi. Ah, è lui che dimora in noi o noi che dimoriamo in lui? Insomma, è un'altra espressione per dire:
siamo
non siamo uniti. C'è un'espressione bellissima, ancora più bella, che ha a che fare, che non ha a che fare semplicemente con l'unità. Quando dice Paolo, vi ricordate, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. La parola unito significa letteralmente mescolato.
Qua ci vuole un salto di 10 metri.
Questo è un canestro da 3 punti all'ultimo secondo, eh? È vero, no? Per rimanere nel tema di Gisella, questo è un canestro da 3 punti quando sei a distacco di 2 e devi fare uno sopra, fai un lancio fuori dalla luna da 3 punti.
Quando mi chiederanno perché ami Gesù, gli risponderò: perché sono mescolato.
Perché siamo dice la Bibbia, siamo, è come quando bevi il caffè e metti lo zucchero, quando tu mescoli lo zucchero non lo puoi più dividere, non lo puoi più separare, certo. Ok? Lo devi bere, o ti piace o non ti piace, così è. Ecco perché Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù? Sarà forse la morte, la nudità, la povertà, la spada. Dice: io sono persuaso, io sono convinto che né cose presenti, né cose future, né principati, né potestà potranno mai separarci dall'amore di Cristo, dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ecco perché Gesù poi parla in Giovanni 10 e dice: le mie pecore conoscono la mia voce, io guido le mie pecore e nessuno le rapirà dalla mia mano. Perché? Perché il Padre me le ha date e nessuno le rapirà dalla sua mano, perché io e il Padre siamo uno. Se tu riesci a dividere Gesù dal Padre, puoi dividere te da Gesù. Amone.
Se Gesù è Dio e il Padre è Dio.
Ti piace questa? Questa mi è venuta così iniziale.
È un insieme.
Se puoi dividere il Padre dal Figlio, puoi dividere te dal Figlio. Lo puoi dividere te, il Padre dal Figlio?
No, è impossibile.
Gesù un giorno disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. E Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Gesù rispose a Filippo e gli disse: da tanto tempo io sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Paolo dice nei Colossesi 1, al versetto 15, dice, quando parla di Gesù, dice: egli è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. Se vuoi conoscere Dio che è invisibile, devi conoscere Gesù che è visibile. Non li puoi separare. Tu non puoi essere separato dall'amore di Dio. Mai. Qualunque cosa accada, qualunque cosa succeda, non è meraviglioso? Perché siamo nascosti in Cristo, siamo mescolati in Cristo. E la garanzia di tutto questo è l'unità che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. I tre, dice Giovanni, i tre sono uno. E se tu puoi dividerli, allora puoi dividere anche te stesso da Dio. Ma siccome nessuno li può dividere, perché sono uniti da un patto, da un legame d'amore, Gesù un giorno ha detto: io non vi lascerò e non vi abbandonerò, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. Voglio farvi leggere qualcosa e poi terminiamo. In Giovanni al capitolo 16, Giovanni 16, il versetto 12, Gesù sta parlando qui. Giovanni 14, 15 e 16 è l'ultimo grande discorso di Gesù prima di essere arrestato. Giovanni 16. E quindi qua siamo un po' alla fine di questo discorso di Gesù prima di essere arrestato. E lui ha riempito la testa dei discepoli con tante rivelazioni. E allora ad un certo punto Gesù dice questo, al versetto 12. Dice Giovanni 16, 12: ho molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Gesù ha promesso che lo Spirito Santo ci avrebbe guidato in ogni verità. Perché ogni verità e non tutta la verità? Alcune Bibbie dicono tutta la verità, alcune Bibbie scrivono in ogni verità. Ok? La traduzione esatta, almeno dai testi greci che abbiamo, è: vi guiderà in ogni verità. Ci sono delle verità dove noi siamo molto più forti, ci sono delle verità dove siamo un po' più deboli. Ad esempio, delle verità sulla guarigione, oppure sulla liberazione, sulla pienezza dello Spirito Santo, sull'abbondanza di Dio, sulla provvidenza, sulla protezione di Dio, sono tante cose di cui parla la Bibbia. E lo Spirito Santo, Gesù ha detto, lo Spirito Santo vi guiderà in ogni verità. Se tu fai un check-up della tua vita e analizzi, no, un po' la tua vita, e dici: su quella cosa io non ho più dubbi, io so che ma su quella cosa io desidero ancora essere più fortificato, ho bisogno di rivelazione su quell'argomento. Allora lo Spirito Santo ti guiderà in quella verità specifica di cui tu hai bisogno. Poi abbiamo chiaramente la guida dello Spirito Santo nelle nostre scelte di tutti i giorni. A volte noi non riusciamo a capire qual è la voce di Dio nella nostra vita, è vero o no? Vi capita di tanto in tanto? A volte sentiamo la voce di Dio in maniera chiara, sentiamo proprio una guida, abbiamo quella certezza, noi diciamo: Dio è qui, Dio mi sta guidando, so che è da Dio, punto, non mi smuove nessuno. In alcune cose invece abbiamo difficoltà a volte a capire: Signore, ma in questa cosa sei tu? Qual è la decisione? Abbiamo delle porte a livello lavorativo, a livello economico, a livello sentimentale, a livello emotivo, di qualunque genere, delle scelte importanti, delle decisioni: devo andare lì oppure non devo andare più lì, devo stare con quello, non devo stare con quello. Ci sono delle scelte particolari e specifiche dove nessun uomo può parlarti. C'è qualcuno che può venire da te e darti una parola di rivelazione. Ma ricordati una cosa, questo è molto importante, non dimenticate questa cosa: se c'è qualcuno che viene a te con una rivelazione di guida per la tua vita, ricordati sempre che Dio, prima di parlarti attraverso qualcuno, parlerà prima al tuo cuore. Quando manderà qualcuno, se lo manderà, quel qualcuno sarà una conferma. Quindi quando avviene qualcuno e ti dice: il Signore mi fa sentire che tu devi fare, che tu devi dire, tu c'è a dire molto chiaramente: io non sono sciareato con il Signore, io non sono acchiappato con Lui, il Signore parla nel mio cuore, se è una cosa che Lui vuole che io faccia, Lui parlerà a me. Ma a volte, molto spesso capita in questo modo, che quando Dio parla nelle nostre vite abbiamo bisogno di conferma e Dio manda qualcuno e ce lo conferma. Ma quando non succede nell'uno e nell'altro, a volte abbiamo un problema. Voglio concludere con questo. Guardate Isaia 55. Isaia 55, il verso 12, è un versetto molto importante e sembra che non ha a che fare con questo discorso, ma è fondamentale per la guida dello Spirito Santo. Isaia 55, il versetto 12. Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti con pace. A volte noi non abbiamo la certezza della guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Magari non abbiamo avuto tempo di pregare, stiamo attraversando un momento emotivamente dove non siamo sereni, capita, dove non abbiamo quella tranquillità anche nel cuore di poter ascoltare la voce di Dio. Ma lo Spirito Santo, ricordiamoci sempre, che ci sono due cose fondamentalmente che lui usa nel nostro spirito. Non è qua, è qua. Quando noi non riusciamo ad ascoltare bene la voce dello Spirito Santo, ci sono due lampade che si accendono nella nostra vita. La pace e la gioia, che non dipendono dalle circostanze. Ricordate Paolo quando parla e dice: una pace che sopravanza ogni intelligenza. Sto dicendo, è una pace che non è il prodotto delle circostanze. Magari Dio ti sta guidando in qualcosa dove tu sai che magari non sei convinto, però senti quella pace. Io non so, questa cosa è come un salto nel buio, ma sento una pace dentro. E sento una gioia, un entusiasmo che non è normale, non appartiene a me, non è il prodotto delle circostanze, perché a volte tutte le circostanze ti dicono stati fermo, e invece senti quella spinta di dietro, quella pace, quella gioia di Dio, Dio ti dice: io ti condurrò, vieni e cammina con me sulle acque e non fallirai. In altri casi è esattamente il contrario. Magari è il mio caso, io sono una persona, ad esempio, da sempre è stata molto impulsiva. Quando ci sono da fare le cose, io parto, non guardo, via. C'è sempre bisogno, c'ho Mary che bisogno che mi tiene, sempre. E tiro le reti, mi calma, le calmo. E io parto sparato con le cose. Ah sì, questa cosa, vai, è da Dio, è da Dio, è da Dio. Poi magari lei mi fa... lei mi parla, mi fa pensare, mi fa riflettere e mi rendo conto che quell'entusiasmo, che quella voglia di andare non è il prodotto della pace, della gioia, ma è il prodotto semplicemente dell'entusiasmo. Poi ci rifletto un attimo e sento nel mio cuore che pace realmente, c'è entusiasmo, ma non c'è la gioia dello Spirito. C'è intraprendenza, ma non c'è quella pace soprannaturale. E voglio incoraggiarvi veramente con tutto il cuore. Chiedono acqua alla porta. Quella pace, quella gioia soprannaturale che il mondo non può dare, che le circostanze non le possono dare, i soldi non la danno. Le offerte economiche non la danno. Io mi ricordo, eravamo nel 2001, io abitavo a Enna, ho abitato a Enna per 2 anni e mezzo e mi ricordo che avevamo già iniziato l'opera a Catania e quindi io ogni fine settimana, anzi anche durante la settimana, viaggiavo e partivo durante la settimana e a volte quasi tutti i fine settimana andavo a Catania e io pregavo e chiedevo: Signore, voglio lavorare per te, non voglio più lavorare, perché sono io grafico pubblicitario di quella che oggi sono tutti i deco che ci sono in Sicilia, in Sidis, l'azienda Arena di Enna, ed ero grafico pubblicitario di questa azienda in fortissima espansione. Io gestivo 1 miliardo delle vecchie, quasi 1 miliardo delle vecchie lire, pensate, solo di pubblicità, una cosa impressionante. E però ero pagato bene, stavo benissimo, un'azienda solidissima che mi garantiva un futuro straordinario, ma io volevo lavorare per Dio, io volevo lavorare il Signore, e dedicarmi a tempo pieno. E mi ricordo che pregavo e poi mi arrivò una bellissima opportunità di lavoro, di entrare appunto in questa azienda. E io mi arrabbiavo con Dio, dicevo: Signore, ma come, io voglio lasciare il lavoro e tu addirittura mi fai avere un lavoro migliore. E il Signore mi disse: questo lavoro è per benedire la tua vita, ho dei debiti da pagare, il Signore mi ha permesso di pagare tutti i debiti. E entrai a lavorare per questa azienda, ma questa voglia, questo desiderio dentro di me era fortissimo. E un giorno mi ricordo che piangevo, a volte proprio scoppiavo in lacrime perché desideravo lavorare per Dio. E il Signore mi disse una cosa, mi disse: quando arriverà il momento della promozione, quello sarà il momento in cui tu dovrai lasciare. E fu una cosa strana, perché non avevo mai sentito una cosa del genere, ma mi ricordo che fu una cosa molto forte nel mio cuore, sentì la voce di Dio in maniera molto forte. Dopo 6 mesi, mi ricordo, era fine anno del 2001, quello di 18 anni fa, fine anno del 2001, mi chiamò il titolare nel grande ufficio con il tavolo ovale dove si facevano le grandi riunioni aziendali, dove si decidevano le cose importanti per l'azienda, e mi disse: signor Salmè, la nostra azienda sta andando bene, siamo in grandissima espansione, desideriamo che l'ufficio del settore pubblicitario, quindi la gestione pubblicità della nostra azienda, si allarghi, e quindi noi vorremmo che lei prendesse in mano questo reparto, lei gestirà delle persone, assumerà delle persone che saranno alle sue direttive, naturalmente il suo stipendio aumenterà e quindi avremo la necessità che lei dedichi ancora più tempo per l'azienda. Ed era un salto di qualità enorme. E io mi ricordo che mentre lui stava parlando, dicevo: non posso crederci. E quando lui si fermò, mi disse: allora, che ne dice signor Samuel? Io lo guardai e gli dissi: lei non si rende conto che lei è uno strumento nelle mani di Dio. E lui mi disse: in che senso? Mi disse: io me ne vado. Gli disse. Mi disse: come se ne va? In quel momento io avevo, potete immaginare che lotta e che contrasto dentro di me, perché da un lato dicevo: cioè, a livello di carriera un avanzamento straordinario, se io oggi fossi stato là guadagnerei veramente tanti soldi, che hanno avuto proprio un'espansione, dopo me ne sono andato io, hanno avuto un'espansione incredibile, loro mi hanno detto: la nostra azienda sta facendo dei passi importanti e si sono allargati in tutta la Sicilia. Ma in quel momento mi ricordo che c'era dentro di me una battaglia incredibile, perché l'entusiasmo, la gratificazione professionale, economica mi diceva sì, e il mio spirito mi diceva no, ed ero in quel momento combattuto, perché sentivo da un lato l'entusiasmo di avanzare e da un lato una mancanza di pace e una mancanza di gioia, perché dicevo: io so che il mio tempo in questa azienda. La guida dello Spirito Santo è talmente fondamentale, perché ovunque Lui ti guida, ascolta questo, ovunque Lui ti guida, Lui provvede. Dio non ti porterà mai in un posto per lasciarti a secco. Lui non ti porterà mai in una situazione dove tu dovrai, non dico non dovrai soffrire, perché a volte si soffre per rimanere fermi nella volontà di Dio, ma puoi essere certo e sicuro che ovunque Lui ti guiderà e in qualunque cosa Lui ti guiderà, Lui si prenderà cura di te. Ma la cosa importante, termino con questo, la guida di Dio è un suo desiderio per la tua vita. Lui vuole guidare te molto più di quanto tu desideri esserlo, perché la sua guida nella tua vita darà gloria a Lui, ti permetterà di portare frutto, di essere un tralcio attaccato alla vite che porta frutto, è un frutto duraturo. Amen.
Amen.
Devi reclamare la guida dello Spirito Santo per la tua vita. Lui lo desidera più di te. Lui lo desidera più di te. Io non so se ci sono delle scelte importanti che voi dovete fare in questo periodo, ma vogliamo questa sera pregare, chiedere allo Spirito Santo di aprire la nostra mente e di farci comprendere quali sono i passi che dobbiamo fare, dei passi importanti che probabilmente anche cambieranno radicalmente. Io vi dico, nella mia vita ho fatto diversi passi importanti che da un giorno all'altro hanno cambiato radicalmente la mia vita. Se non avessi avuto la certezza della guida dello Spirito Santo, sarei crollato. Ma siccome sapevo, Dio ha parlato nella mia vita attraverso sogni, attraverso visioni, attraverso la scrittura, attraverso parole profetiche, attraverso cose incredibili, allora avendo la certezza della sua guida, questo mi ha dato la forza di rimanere salvo anche nei momenti di difficoltà. Perché quando tu fai un passo e affronti un momento di difficoltà, la prima cosa che ti chiedi è: avrò fatto la cosa giusta? Avrò fatto la cosa giusta? C'era un periodo della mia vita nel 2002 dove avevo lasciato diverse realtà religiose a livello nazionale e avevo, credetemi, l'Italia contro l'Italia. Il 2002 fu un periodo veramente molto particolare, ma molto intenso. Ci ripasserei, ci ritornerei mille volte. E non potrò mai dimenticare dove un giorno ero in una conferenza a Bari, una conferenza profetica, e c'era, mi ricordo, in quella riunione c'erano tutti i rappresentanti religiosi, cattolici ed evangelici a livello nazionale, eravamo più di 150, vennero da tutta l'Italia, anche dall'estero. E mi ricordo quando quella profetessa venne da me, io ero seduto in prima fila perché in quella conferenza avevo la responsabilità della lode, venne da me e cominciò a profetizzare sopra la mia vita, che Dio avrebbe operato, che Dio avrebbe aperto le porte, che Dio avrebbe fatto cose straordinarie. E quando io sentì quelle parole, dissi: veramente vale la pena a volte soffrire per mantenere una posizione ferma, quando sei convinto della scelta che tu fai, perché è Dio che ti ha portato lì e a causa di quella scelta hai dovuto sopportare di tutto nella tua vita. Ma poi arriva il momento in cui Dio ti manda qualcuno o si rivela in maniera straordinaria e ti onora e ti dice: hai fatto bene a resistere, perché ero io a guidarti in quella decisione.
Amen.
Amen. Quindi essere guidati da Dio è molto più importante del non soffrire. Vedete, a volte soffriamo, la vita è fatta di sofferenza, molto spesso noi soffriamo o in un modo o in un altro. È vero o no? Non è meglio, è meglio soffrire facendo la volontà di Dio che è meglio soffrire non facendo?
Meglio soffrire
facendo la volontà di Dio, perché in ogni caso si soffre, in ogni caso ci sono battaglie, in ogni caso dovrai scontrarti con le persone. E io ho sempre avuto chiaro questo: è meglio, se devo soffrire, è meglio soffrire sapendo che sto facendo la cosa giusta. Ho preso una decisione, non mi smuovo da quella decisione, so che Dio si prende cura di me. Amen? Alleluia. E io sento di dire a qualcuno, non so chi stasera, prendi la tua scelta, fai la scelta che tu sai che è la giusta scelta da fare per il tuo bene, per la tua famiglia, per le tue finanze, per la tua mente, per la tua anima, per qualunque area della tua vita. Se tu sai che che quella cosa è giusta da fare, falla e non te ne pentirai.
Amen.
Lo Spirito Santo ti guiderà, lo Spirito Santo ti darà pace, ti darà gioia, lo Spirito Santo ti darà sapienza e guiderà i tuoi passi. Lui dice: io vado davanti alle mie pecore, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Quindi non sei solo. Anche nella valle dell'ombra della morte potrai dichiarare: l'Eterno è il mio pastore
e
nulla mi mancherà. Amen. Vediamo un attimo, dai, ringraziamo un attimo Dio. Padre, nel nome di Gesù io voglio pregarti per questi miei fratelli, per questi cari. Voglio dire...